Radio Nuova Trieste presenta Famiglia e Vita, attualità e problemi della famiglia d'oggi, a cura di Maria Tudek.
Buongiorno cari ascoltatori, bentrovati al nostro settimanale appuntamento di Famiglia e Vita. L'altra settimana, per chi ci ha seguito, abbiamo parlato di anziani e di anziani in rapporto con i bambini. E oggi parliamo anche di bambini. Il titolo di questa nostra conversazione è Bambini senza regole, che stress. Questo titolo è colto da un articolo di Avvenire che parla di una situazione che esiste oggi e che sul momento, dico la verità, quando l'ho letta mi ha sconcertato, perché ho visto che cresce la domanda no kids e gli alberghi si adeguano. Cosa significa? Significa che le persone che trascorrono pochi giorni di vacanza non vogliono rischiare che i bambini lasciati a piede libero guastino il relax. Ecco, sulle prime mi sono inorridita un po' a pensare che degli adulti non amino vedere i bambini, non amino veder giocare i bambini, eccetera. Però è vero anche che non sempre i bambini sono abituati a stare in contesti diversi dalle loro case e spesso sono veramente dei piccoli disturbatori che non sono abituati a vivere secondo le regole di una comunità, anche di un albergo. Ecco, e allora questo è il titolo: senza regole, che stress. Vediamo cosa dice l'articolista Nicoletta Martinelli. Ecco, se in famiglia c'è un piccino, intanto c'è un sottotitolo, meglio escludere i locali noti per lunghe attese e attrezzarsi per svagarli durante le pause di noia. I genitori si chiedono che esperienza vogliamo offrirgli, cioè diciamo che se i genitori portano i bambini in un ambiente dove ci sono tante altre persone, non possono dire semplicemente sono bambini, tutti gli altri devono adeguarsi. I bambini devono essere abituati a stare in un ambiente anche di adulti e con le regole di quell'ambiente, e questo non sempre è vero. Vediamo cosa dice questa articolista. Perché farselo dire dal gestore dei locali pubblici se i più piccoli possono entrare oppure no? Cioè, come dicevamo, a locali no kids. A sapere cosa è meglio per i propri figli, cosa possono sopportare e cosa li scatena, devono essere i genitori. Non sempre e non ovunque tutto deve essere alla portata di tutti. Succede per gli adulti, figuriamoci perché è ancora nell'infanzia, un periodo della vita con tante sfumature di indole e maturità. Mamma e papà dovrebbero farsi questa domanda. Ciò che sto proponendo a mio figlio è la cosa migliore per lui. Che tipo di esperienza vogliamo offrirgli? Di stress per ciascuno di noi oppure una situazione positiva che appaghi tutta la famiglia? Madre di tre figli, professore associato in psicologia dello sviluppo, unità di ricerca sui traumi dell'Università Cattolica, Chiara Ionio, sulla questione dei luoghi pubblici, bambini dentro, bambini fuori, è tagliente. Mi fa ridere questa polemica. Ci piace un sacco parlare di inclusione, di annullamento delle differenze e poi, dalle parole ai fatti, chiudiamo, categorizziamo in coppie, famiglie e single. Bisognerebbe imparare a stare insieme nelle diversità, insegnando ai bambini le regole del ben vivere in comunità, trasmettendo loro, insiste la professoressa, la capacità di leggere contesti. Significa che quando si trovano al ristorante, i più piccoli dovranno rispettare le regole del ristorante, le stesse che hanno imparato a casa, si spera, stando a tavola. ma anche altre nuove che consentono loro di sentirsi a proprio agio nella situazione e di non creare disagio al prossimo. E chi può spiegare quali sono queste regole se non i genitori? Non solo, è necessaria una strategia preventiva da parte di mamma e papà. Direi che è indispensabile. Se ho un figlio piccino, non posso pensare di andare in un ristorante dove so già che ci aspettano lunghi tempi di attesa, perché so anche che mio figlio non avrà la capacità e la pazienza di attendere. D'altra parte, prosegue Ionio, se non voglio rinunciare a questa esperienza, devono aiutare mio figlio a superare i previsti momenti di noia, non piazzandogli in mano il telefono o il tablet, piuttosto distraendolo con piccoli giochi o invitandolo a disegnare, ma consapevole della necessità che lo stesso sia attivo nella relazione con il mio bambino. Durante il pasto, ecco, questo passaggio è molto importante. Io talvolta vedo per strada bambini anche in carrozzella che si guardano in giro mentre mamma spinge la carrozzella e parla al cellulare. Ecco, non mi piace l'idea che questi bambini non abbiano una relazione con l'adulto e quindi è importante anche per l'adulto sapere di contingentare i propri tempi in maniera di relazionarsi con il bambino mentre si sta aspettando, in maniera di rendergli tollerante l'attesa. Può sembrare marginale il tema dell'educazione a tavola, invece sapersi comportare adeguatamente nei momenti conviviali è uno strumento di inserimento e accettazione sociale. I genitori che trascurino questo aspetto finiranno per creare una difficoltà al loro bambino, un limite. Mi è capitato adesso di sentire da un'amica che ospitava una nipote e che si lamentava del fatto che questa nipote, già grandina tra l'altro, finito il primo piatto, non intendeva mangiare altro, si alzava e se ne andava dal tavolo. Questa bambina non era stata abituata evidentemente a considerare la tavola anche un momento conviviale di relazione con gli altri, forse perché gli altri non si relazionavano con lei. Cioè, bisogna capire queste interazioni. Però certamente se abituiamo i bambini a diventare anche da adulti dei protagonisti a tavola, dei momenti in cui si parla, non momenti in cui ognuno c'ha il suo cellulare o è aperta la televisione e non si comunica. Anche perché se ci togliamo questi momenti non restano poi tanti altri in cui in una famiglia si può parlare insieme. Ed è bellissimo questo. I genitori che trascurino questo aspetto, cioè quello di dar loro l'abitudine di stare a tavola in modo relazionale e conviviale, finiranno per creare una difficoltà al loro bambino, un limite. Se parliamo del bambino a tavola, dell'educazione alla condivisione del tempo e dello spazio dedicato al cibo, parliamo di una parte importante dell'educazione. Il momento del pasto, spiega la professoressa, non è mai solo quello in cui si mangia. È il momento della socializzazione del cibo come strumento per stare con. Fin dalla primissima infanzia, fin dall'allattamento, è un tempo di condivisione del bambino con il genitore, di relazione. I più piccoli dovrebbero sperimentare e apprezzare il piacere di ritrovarsi a tavola, di stare insieme e di chiacchierare. Succede con più facilità se gli adulti spengono la televisione, ospite fisso quando si pranza o si cena, e lasciano il cellulare lontano dalla sala da pranzo, quello che stavo dicendo prima. Piano piano ai bambini va insegnato a stare fermi a tavola per periodi sempre più lunghi. Non tutti sono uguali e si illude chi pensa che ci sia un'età fissa per essere idonei a frequentare ristoranti e alberghi. Bambini di 8 anni riescono a stare seduti un'ora intera e altri di 12 fanno fatica a rimanere composti un quarto d'ora. A volte è il suggerimento di Onio, è più proficuo uscire quando ci sono altre coppie con figli, perché i bambini trovano il modo di stare insieme e far passare il tempo.
E mi ricordo quando andavamo in vacanza con amici che avevano dei bambini e ce n'era uno che non scappava a pranzo in cui lui doveva andare al bagno a fare la pipì. Naturalmente era solo un pretesto per alzarsi, perché diversamente era stato educato che bisognava rimanere a tavola. E quindi ogni pranzo, ogni cena, almeno uno o due corse al bagno c'erano. Quindi ognuno poi trova le sue strategie per resistere a questa richiesta che gli viene fatta.
L'altro consiglio è scegliere ristoranti pensati con sale gioco o spazi adeguati a intrattenerli. Ma attenzione, con questo non intendo suggerire che i bambini siano da una parte mentre gli adulti mangiano. Penso piuttosto a locali in cui, nei tempi morti dell'attesa tra una portata e l'altra, i più piccoli possono sfogare la loro fisicità in luoghi adatti. Scatenati in trattoria quando sono nelle mente scolastiche, sia la scuola dell'infanzia che la primaria, i bambini stanno seduti e non corrono in giro. Non sarà che lì trovano qualcuno che non solo impone regole precise, ma è anche capace di farle rispettare? Ovviamente ogni ragionamento è vano se gli adulti non acquisiranno la loro capacità di essere genitori autorevoli, normativi, in grado di aiutare i loro figli a comportarsi correttamente in situazioni differenti, a stare in contesti diversi dalla propria casa. Certo, capita che il bambino faccia un capriccio in un luogo affollato. È un bambino. Dovere del genitore è intervenire per abbassare il livello di stress. Il proprio, quello del figlio e quello altrui.
Ecco, mi sembra molto ragionevole tutto quello che è stato scritto, e mi ricorda anche una volta che al nostro centro avevamo invitato una pedagogista per aiutarci a offrire delle opportunità alle mamme per educare i loro figli, e diceva che la prima cosa che si deve fare con un genitore è ricordargli che si dorme a letto, si mangia a tavola. Sembrano delle banalità, ma non lo sono così tanto, perché sappiamo che in alcune famiglie, neanche tanto poche, il bambino non dorme nel suo letto, dorme sempre nel lettone magari con mamma e papà, o anche solo mamma o solo papà, se purtroppo la famiglia non è completa, soprattutto in questo caso poi, e mangia dove capita, guardando magari la televisione da un'altra parte. Ecco, insegniamo ai bambini che si mangia a tavola, si dorme a letto. Grazie per averci seguito e a sentirci la prossima settimana.
Radio Nuova Trieste ha presentato Famiglia e vita, attualità e problemi della famiglia d'oggi, a cura di Maria Tudek.